e con il tuo spirito. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Un uomo, Nicodemo, va di notte da Gesù. Perché poi va di notte? Di nascosto. Evidentemente ha un desiderio vivo di incontrare il Signore, ma come un timore, come una riserva. Eppure vince anche questa riserva e va da Gesù portando il suo desiderio, portando le sue domande. Ecco, non rimane trafitto dalle sue domande, non si interroga da solo. Non si guarda allo specchio, non fa come Narciso che si guarda sullo specchio dell'acqua e poi a forza di chinare il capo sull'acqua sprofonda nell'acqua e annega. No, si rivolge a un altro, comunque con difficoltà perché appunto va di notte, non vuole essere visto, ma va da Gesù. Questa è la prima cosa che mi colpisce leggendo questo Vangelo. E Nicodemo, che va di notte da Gesù, riceve un messaggio, una risposta diretta, precisa. Da dove viene la salvezza? Da dove viene la salvezza? Ma chi mi salva? Ma chi mi fa del bene? Ma di chi ho bisogno? Da dove viene la liberazione? Da dove viene il respiro della mia vita? Che possa vivere, che possa alzarmi la mattina, non appesantito come da un macigno nel cuore, ma con tutta la mia debolezza, con tutta la mia fragilità, attratto da una finestra aperta, da un sole che sorge. Ecco, quando mi alzo la mattina il sole è già sorto, non soltanto perché in questi giorni quando mi alzo io c'è già la luce, ma perché l'iniziativa che Dio ha preso per la mia vita è già in atto, il treno è già partito, io devo soltanto andare alla stazione ed entrare nel treno, dice Gesù a Nicodemo in questo Vangelo. Quella sera ha detto, adesso sta dicendo a me e a voi: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, l'ha già mandato, è già tra noi, in modo che noi che arriviamo adesso stamattina, in modo che chiunque crede in lui, quindi anch'io che ho fatto questa mossa, che mi sono mosso stamattina, voi, tu, chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita. Ecco, mi sono mosso stamattina, non ho dovuto andare in cerca dappertutto, di qua, di là, smarrito, con uno che cerca dov'è quella strada, dov'è quell'abitazione, dov'è quel punto, non mi perdo, non ho il navigatore, non mi funziona più. Ma siamo di fronte a lui che ci parla, siamo di fronte a lui che è presente. Ecco, l'iniziativa di Dio è già in atto, la salvezza come un fiume che ci accompagna. Magari noi siamo sull'argine del fiume, ma vediamo il fiume scorrere come una corrente che ci attraversa, come una comunità che cammina. Quando facciamo un pellegrinaggio, magari restiamo indietro, magari restiamo in parte, ma possiamo accodarci, Possiamo accodarsi anche se il pellegrinaggio è a mezzo, è già partito, e io sono arrivato in ritardo, ma non conta il ritardo, poi ci si mette dentro, ecco. La salvezza è già partita, il fiume è già in corso. Io mi metto insieme con queste persone che camminano verso il Signore. Pensate com'è semplice questa cosa, perché i vostri figli alla fine cosa fanno? Si mettono insieme con voi, camminano con voi. Questo pellegrinaggio verso Gerusalemme, verso la vita, è già iniziato. Basta mettersi insieme. Ecco, perché la volontà di Dio non è che noi ci perdiamo. Dai che adesso gli do un bel colpo. Ma cosa? La volontà di Dio è che tu ti salvi, che tu sia contento. Ma non soltanto che tu ti salvi alla fine, capite? Il buon ladrone si è salvato alla fine. Quell'uomo di cui vi dicevo prima, di cui vi accennavo, si è salvato in prigione. Era un tale che aveva combinato dei grossissimi pasticci, si era addirittura aveva ucciso anche un poliziotto ed era finito in prigione e 50 anni fa, no, sì, sì, nel 54, quindi è un uomo proprio dei nostri tempi, tenta una rapina, mano armata, si dà la fuga, ferisce un passante, uccide un poliziotto, viene arrestato e messo in isolamento. Lui è uno che ha fatto una vita dissipata, era figlio di una famiglia che stava bene, ma che le aveva insegnato che l'unica ricchezza, la vera felicità sta soltanto nella ricchezza, e quindi insomma cerca di avere più che puoi. E questo aveva cercato di avere più che puoi, più che poteva, in soldi, in donne, aveva avuto due figli, uno da una donna, uno dall'altra, così insomma la vita buttata lì in qualche modo, in cerca, e va a finire in questo modo qua. Arriva nella sua cella, perché ormai appunto arriva il cappellano e dice: io non ho bisogno, non ho fede, non ho bisogno di lei, lo butta via. Poi attraverso il suo avvocato che gli parla, che lo si ferma, e ancora attraverso quel cappellano del carcere, trattato così duramente il primo giorno, il suo cuore come si apre. La salvezza sta arrivando, Gesù sta battendo al suo cuore. E qualche libro anche che il cappellano gli dà, La vita di Santa Teresa del Bambino Gesù, ma leggetela, è proprio altro che i romanzetti, è proprio un bel romanzo, proprio un bel racconto di vita, perché è reale. E attraverso tutti queste amicizie, queste persone che lo incontrano, il suo cuore si scioglie, avviene proprio la conversione. Jacques Fesch, si accorge che Dio lo ha già perdonato, e la pena che deve scontare è soltanto davanti agli uomini, perché Dio l'ha già perdonato. E la sua vita carceraria, pensate una cosa, diventa una sorta di monastero, ma sul serio, cioè lui la mattina legge la messa dal suo messalino, non può andare a messa, legge la messa dal suo messalino, poi fa la meditazione, poi dice il rosario, poi chiude la giornata con la recita dei vespri. Una volta alla settimana gli permettono anche andare a messa la domenica. E il suo cuore viene esaltato. Il 6 aprile 1957, io avevo 17 anni, quindi insomma la roba dei nostri tempi, giorno del suo 27° compleanno, viene letta la sentenza. Condanna a morte, da eseguirsi con la ghigliottina. I francesi andavano dritti dalla rivoluzione francese in poi, un colpo tremendo. Scrive a casa, dice: io so che tutto è grazia e che non è verso la morte che io vado, ma verso la vita. È convinto che Dio non perdona per finta o soltanto a metà, e per questo scrive: non mi accadrà nulla di male, sarò portato dritto in paradiso con tutta la dolcezza che si conviene a un neonato. Allora, viene soddisfatto il suo desiderio più grande, che la moglie si converta, ritorni alla fede. Il 30 settembre lei si confessa, riceve la comunione, e la sera di quello stesso giorno i due si sposano religiosamente, naturalmente per procura, lei non può entrare in carcere. Jacques, la mattina dopo, è ghigliottinato. È il 1 ottobre, festa di Santa Teresa del Bambin Gesù, la santa che ha amato e che lo ha convertito. Cristo è un avvenimento che accade ora, che ti prende ora, che ti salva ora, nella condizione in cui sei, dritto o storto, a santo o peccatore, quel che sei è per te il Signore. Ecco, vedete, ci può essere, si diceva la prima lettura, la straordinaria prima lettura che racconta la storia di Israele, ci può essere la distruzione di Gerusalemme, della città, vi dicevo dalla situazione di Nagasaki, di quell'uomo lì prima, ci può essere la distruzione di Gerusalemme, ci può essere l'esilio, via tutti da Gerusalemme, andate tutti a Babilonia, via tutti da Chioggia, da Sottomarina, andate chissà nelle valli, andate non so dove, ci può essere la demolizione del Tempio, con questo Tempio, questa chiesa che è stata distrutta da Napoleone, ci può essere la deportazione del popolo, la fine, ma il Signore riprende. E guardate come riprende, neanche con degli amici, riprende con Ciro, con un imperatore straniero, non credente in Dio, e che libera il popolo. Il Signore sa usare di tutto nella nostra vita per salvarti, sa usare le cose più strane, le persone più impensate, le occasioni che non avevamo previsto, ma che Lui costruisce nella nostra vita. Per cui, cosa è necessario? Un cuore aperto è necessario, un cuore docile, lo dice sempre la Bibbia, un cuore da bambino, che quando vede una cosa buona, la afferra, sta lì a pensare, la afferra, la prende. Quando vede uno che gli dà un abbraccio, accoglie questo abbraccio semplicemente, ecco, così. Dio ricco di misericordia ci ha raggiunti, ci sta salvando, non ci ha salvati, ci ha salvati ma ci sta salvando. Stamattina sta salvando me, in questa chiesa, in questo abbraccio di Don Alfonso, di voi, di lui attraverso questa comunità di amici che si lascia abbracciare, accompagnare, salvare. Per cui andiamo a casa, nelle nostre famiglie, con una speranza in cuore, con uno sguardo negli occhi, con i volti di questa comunità, che alla fine è il volto di Cristo, il cuore di Cristo, il cuore di Dio che ci accompagna. Questa, credetelo proprio, è una grande grazia, la grazia della nostra vita, la grazia dell'essere ancora cristiani, la grazia di essere ancora così consapevoli che Dio ci sta amando e ha dato il suo Figlio Gesù per noi, per me.